Gloria a Dio, passo tutti i fratelli. Vogliamo rivolgerci subito alla parola del Signore. Vi invito, se vi va, ad alzarvi in piedi, così abbiamo anche la parola di Dio, e rivolgerci nel secondo libro dei Re, capitolo 6. Leggeremo alcuni versi nella parola di Dio, iniziando dal versetto 8. Secondo Re, capitolo 6, dal versetto 8. Vogliamo insieme benedire il nome del Signore. Amen. Gloria a Dio. Dal versetto 8 di secondo Re, capitolo 6. Dio sia lodato. Allora il re di Siria faceva guerra contro Israele. E in un consiglio che tenne con i suoi servitori disse: io porrò il mio accampamento nel tale e tal luogo. L'uomo di Dio mandò a dire al re di Israele: guardati dal trascurare quel tal luogo, perché vi stanno scendendo i Siri. Allora il re di Israele mandò gente verso il luogo che l'uomo di Dio gli aveva detto e circa il quale era stato preavvisato, e là si tenne in guardia. Il fatto avvenne non una né due, ma più volte. Questa cosa turbò molto il cuore del re di Siria, che chiamò i suoi servitori e disse loro: fatemi sapere chi dei nostri è per il re di Israele. Uno dei suoi servitori rispose: nessuno, o re mio signore, ma Eliseo, il profeta che sta in Israele, fa sapere al re di Israele persino le parole che tu dici nella camera dove dormi. Allora il re disse: andate, vedete dov'è, e io lo manderò a prendere. Gli fu riferito che era a Dotan. Il re gli mandò cavalli, carri e numerosi soldati, i quali giunsero di notte e circondarono la città. Il servo dell'uomo di Dio, alzatosi di buon mattino, andò fuori e vide che un gran numero di soldati con cavalli e carri accerchiava la città. Il servo disse all'uomo di Dio: ah, mio signore, come faremo? Quegli rispose: non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. Ed Eliseo pregò e disse: Signore, ti prego, aprigli gli occhi perché veda. E il Signore aprì gli occhi del servo, che vide a un tratto un monte pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno a Eliseo. Mentre i siri scendevano verso Eliseo, questi pregò il Signore e disse: ti prego, acceca questa gente. E il Signore li accecò secondo la parola di Eliseo. Allora Eliseo disse loro: non è questa la strada e non è questa la città. Venite dietro a me e io vi condurrò all'uomo che voi cercate. E li condusse a Samaria. Quando furono entrati a Samaria, Eliseo disse: oh Signore, apri loro gli occhi affinché vedano. Il Signore aprì loro gli occhi e a un tratto videro che si trovavano nel bel mezzo di Samaria. Il re di Israele, come li ebbe veduti, disse: Eliseo, padre mio, li debbo colpire. Eliseo rispose: non li colpire. Colpisci tu forse quelli che fai prigionieri con la tua spada e con il tuo arco? Metti loro davanti del pane e dell'acqua, affinché mangiano e bevano e se ne tornano dal loro signore. Il re di Israele preparò loro abbondanza di cibi e quando ebbero mangiato e bevuto li congedò. E quelli tornarono dal loro signore e le bande dei Siri non vennero più a fare incursione sul territorio di Israele. Amen. Dio benedica la sua parola nei vostri cuori. Potete accomodarvi. Ah, mio signore, come faremo? Queste furono le parole del servo di Eliseo, che abbiamo letto, quando la Bibbia dice che un bel giorno, non era un triste giorno, non era un giorno di quelli iniziato col piede sbagliato. Mi è mai capitato di iniziare una giornata col piede sbagliato? No, la Bibbia dice che un bel giorno quel servo si alzò e si vide circondato da carri e cavalli nemici e disse proprio in questa maniera: ah, mio Signore, come faremo? E riflettevo, fratelli e sorelle, su chissà quante volte forse anche noi abbiamo pensato o addirittura detto queste parole: al mio Signore, e adesso come faccio? Come faremo in questa situazione? Magari di fronte ad un problema, magari dinanzi ad una malattia inaspettata, dinanzi ad una situazione piuttosto complicata. Chissà quante volte ci siamo trovati davanti a una sfida e non avevamo la soluzione. Potete dire amen se siete d'accordo? Oppure chissà quante volte, nonostante tutti i nostri buoni sforzi, nonostante tutte le nostre capacità, nonostante il nostro impegno, la nostra dedizione, abbiamo provato intensamente a risolvere il problema, magari chiedendo anche qualche consiglio a qualche amico, a qualche caro, e quando non ci siamo riusciti, in conclusione abbiamo detto anche noi: ah mio Signore, e adesso come faccio? Certamente, fratelli, questa riflessione è comune a tutti quanti. Siete d'accordo? Tutti quanti noi nella nostra vita ci siamo ritrovati in situazioni, in problemi, in avversità, e abbiamo detto: e adesso come faccio? La verità è che non sempre abbiamo la soluzione a portata di mano. Siete d'accordo? Se poi c'è qui qualcuno che sa sempre come fare, ce lo spieghi. Certe situazioni, bisogna dire anche la verità, che ci colgono impreparati. Non sempre siamo in grado, con le nostre forze, con le nostre capacità e con le nostre anche possibilità, non solo economiche, di far fronte a qualche difficoltà della vita. Non sempre, fratelli, la verità è che non sempre siamo equipaggiati di una super fede, bisogna anche dirlo. O non so se a volte ci vuole una super fede, o come dice Gesù, una piccola fede quanto un granello di senape, che addirittura è in grado di spostare una grande montagna. Beh, non so se a volte nella vita ci vuole una super fede o una fede piccola, ma la verità è che non sempre siamo equipaggiati di questa fede. E anche se è dura da mandare giù, la verità è che a volte, fratelli, solo a volte, i nostri problemi sono conseguenze dei nostri sbagli, ma ho detto a volte, perché non vorrei che nessuno si offenda, perché se ci succede qualcosa, la colpa non è nostra, la colpa è sempre del diavolo. Noi pentecostali poi siamo bravi a dare la colpa sempre al diavolo. Infatti ho scoperto che aspetta sempre la fine del culto, perché dentro si sente bersagliato da tutti quanti noi che gli diamo sempre la colpa, o se la colpa proprio non è del diavolo, è di qualcun altro. Ma la verità, fratelli, è che a volte non sappiamo come fare, perché tante volte nei pasticci ci siamo messi noi stessi. Siete d'accordo? Mi incoraggio. Bisogna anche dire che tante volte siamo capaci, questo è vero, fratelli, a me capita, correggetemi se sbaglio, bisogna anche dire che tante volte siamo capaci di scoraggiarci prima ancora che il problema si avventi su di noi. Basta che lo guardiamo da lontano, quel servo si era alzato di buon mattino, aveva visto lontano i carri, i cavalli, già si era immaginato nella barca. E a volte facciamo anche noi così con i problemi della vita: si presenta una situazione difficile e ci lasciamo la testa prima ancora di rompercela. C'è un esempio nella parola di Dio. Quanti di voi vi ricordate la storia di Naomi e di Elimelech? La Bibbia dice che c'era una carestia al tempo dei giudici in Israele, e Naomi ed Elimelech, che furono presi da un problema, che fecero? Presero la decisione di trasferirsi nelle campagne di Moab, e lì fu un vero disastro. Vi ricordate? Perché nella campagna di Moab persero tutto. Naomi perse suo marito e perse anche i suoi due figli. E quando Naomi ritornerà con una delle due more, con Ruth, la Bibbia dice questa affermazione: dice che le donne di Betlemme uscirono incontro ed erano felici finalmente di rivedere Naomi. Naomi è tornata, gloria a Dio, che bello, Naomi è ritornata. E Naomi dirà: non mi chiamatemi Naomi, chiamatemi Mara, ascoltate le sue parole. Lei dirà: perché il Signore mi ha amareggiato, infatti ero partita nell'abbondanza e ora torno priva di ogni risorsa. Naomi che cosa sta dicendo? Che era fuggita da un periodo difficile quando era nell'abbondanza. La carestia era arrivata a Betlemme, ma lei era ancora nell'abbondanza. Cioè il problema c'era, ma non era così grave al punto da partire e lasciare ogni cosa. Signore, dacci la grazia di avere un cuore calmo. La Bibbia ci dice che a colui che è fermo nei suoi sentimenti, il Signore che fa? Conserva la pace, perché in esso confida. E ancora in Isaia, al capitolo 30, versetto 15, c'è scritto che nella calma e nella fiducia sarà la nostra forza.
Amen.
Permettetemi di dire, chi calma? Calmi e confidiamo nel Signore.
Amen.
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 Attraverso semplici riflessioni, fratelli, davvero, desidero essere molto semplice questa mattina. Vogliamo considerare qualcosa di importante che ci è di grande aiuto in situazioni simili a quelle di questo servo di Eliseo, cioè considerazioni che ci aiutano sicuramente quando ci troviamo in momenti, in circostanze, in situazioni, in problemi, in malattie dove non abbiamo la soluzione. Noi vogliamo riguardare le soluzioni che Dio ci dà. Amen. Fratelli, per prima cosa, quando non sappiamo cosa fare, è importante considerare alcune verità. La prima cosa che la parola di Dio questa mattina mette davanti alla mia e alla tua vita è la seguente: non trascurare i tuoi punti deboli. Non li devi trascurare. Infatti abbiamo letto il versetto 7 e il versetto 8 che allora il re di Siria faceva guerra contro Israele e in un consiglio contro i suoi servitori disse: io porrò il mio accampamento nel tal luogo. Quale luogo? Sicuramente il re di Siria, essendo un uomo strategico, avrà visto i luoghi deboli per Israele. E la Bibbia ci dice che Eliseo mandò ad informare il re di Israele di non trascurare quei luoghi. Il primo insegnamento, quindi, fratelli, per la nostra vita, ha a che fare con la prevenzione. Sapete, io credo nel principio che è meglio un chilo di prevenzione che 10 chili di cura. Non so se siete d'accordo. Prevenire è sempre meglio che curare. A volte i problemi ci capitano perché non siamo pronti o non eravamo pronti ad affrontarli, ma se questi problemi ci capitano e siamo già pronti, allora abbiamo la soluzione. Perché, fratelli, a volte siamo spesati, siamo sperduti di fronte a certi problemi della vita, ce la prendiamo con il Signore come per dire: ehi, non era nel programma, ma quando mai Dio ti ha detto che le prove e le sofferenze non faranno parte della tua vita? Punti deboli. Il re di Siria voleva attaccare Israele e nelle sue strategie aveva designato dei luoghi di battaglia, dei luoghi dove, attenzione, non dove in qualche maniera andava, distruggeva e andava via, ma dove porre i suoi accampamenti. E gloria a Dio per Eliseo, perché mandava qualcuno ad avvisare il re di dire: non trascurare quei luoghi, perché il nemico ti sta per attaccare. E quando il nemico attaccava, Israele era sempre pronto. Sapete, fratelli, tutti noi abbiamo dei punti deboli, il famoso tallone d'Achille. Nessuno ha detto amen. E io nei miei appunti l'ho scritto, spero che ne siamo consapevoli. Siamo consapevoli che abbiamo dei punti deboli o no? E vuoi sapere una cosa? Anche il nemico lo sa. E li conosce quali sono i nostri punti deboli e cercherà di prenderci alla sprovvista. Anche il nemico delle anime nostre ha come piano di mettere i suoi accampamenti nella nostra vita, magari nella tua mente. Quanti credenti hanno nella loro mente degli accampamenti messi dal nemico che influenzano i tuoi pensieri? Magari il nemico vuole mettere degli accampamenti nel tuo cuore, paralizzando i tuoi sentimenti. Magari il nemico vuole mettere, o ha già messo, degli accampamenti nelle tue forze, immobilizzando il tuo servizio a Dio. Guarda, dal trascurare quei luoghi, dirà Eliseo al re. Sia la nostra mente, fratelli e sorelle, rinnovata dallo Spirito Santo questa mattina. Se il nemico vuole porre degli accampamenti nella nostra mente, noi vogliamo essere rinnovati, fratelli e sorelle, dallo Spirito Santo, affinché possiamo conoscere per esperienza qual è la buona, perfetta e gradita volontà di Dio. Amen. Non solo vogliamo fare come il salmista: io ti mostro la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Il nemico vuole mettere un accampamento nel tuo cuore, ma noi abbiamo messo la parola del Signore. Amen. Il nemico vuole paralizzare le tue forze, perché
confidiamo nel Signore. Amen. Ho detto un po' alla rovescia il verso, ma è così. Guardati dal trascurare quell'uomo. Vogliamo confidare nel Signore. Non trascuriamo, fratelli e sorelle. Permettetemi di dire questa mattina. Non trascuriamo la preghiera. Balsamo del cuore. C'è, ci fu un uomo che noi conosciamo molto bene, Martin Lutero. Lui scriverà nei suoi appunti: questo è un periodo della mia vita dove ho troppe cose da fare. Devo pregare un'ora in più. Ci sono credenti che in situazioni dove hanno tante cose da fare, il primo spazio che tolgono perché vogliono fare tutto qual è? Lo tolgono al Signore. Non trascurare la preghiera, perché la preghiera è il balsamo per il nostro cuore. Voglio dirti, non trascurare la lettura, la meditazione della parola di Dio. Potete dire amen se siete d'accordo, fratelli e sorelle, perché è il filtro per la nostra mente. Voglio andare oltre e dirti, non trascurare neppure i culti.
Amen.
Perché questo è il nostro primo servizio che facciamo al Signore. Come farai se già è difficile, quando non trascuriamo i nostri punti deboli, come farai quando trascuri la tua fede, la preghiera, la comunione? Come farai? Signore, dacci grazia di essere benvenuti in te. Amen. Non trascurare la comune adunanza, ma voglio dirti di più, non trascurare neppure l'ordinario. È vero, parliamo sempre, fratelli, di lettura della Bibbia, di preghiera, parliamo di comunione, però io credo che la vita non è solo leggere la Bibbia, non è solo pregare, non sono solo i culti. Sto dicendo qualcosa di fuori dottrina? Ma c'è dell'ordinario che Dio ci chiama a fare. E che significa non trascurare l'ordinario? Beh, fratelli, io credo che per prima cosa significa non vivere la vita nella pigrizia. Potete dire amen se siete d'accordo? Ma sì, diligente e operoso, senza procrastinare quello che non deve rinviare. Il re di Israele potrebbe dire sì, sì, lo so che Dio ho trascurato un po', lo farò domani. Qui non si tratta di sapere se tu hai i punti deboli. Qui si tratta se ti stai dando da fare per costruire delle barriere. Qui non si tratta, fratelli e sorelle, di sapere che il Signore è con noi. Qui si tratta di vedere la nostra vita che si dà da fare, che non cade nella pigrizia. Proverbi è pieno, il libro dei Proverbi è pieno circa la pigrizia. È un verso che dice che il pigro che è andato a caccia per la sua pigrizia non arrostisce la carne. Va a caccia, ammazza, ma poi non la arrostisce. Cioè, fa le cose a metà. Dio ci dia grazie di non fare le cose a metà della nostra vita. Sì, non trascurare l'ordinario, cioè non vivere la tua vita nella pigrizia. Non vivere la tua vita nemmeno con un atteggiamento passivo, pessimistico e insoddisfatto.
Amen.
Io credo che il re poteva di nuovo tutte a me, ma non è possibile. Ma possibile mai che sto re di Siria ce la deve avere con me? Quanti credenti al giorno d'oggi vivono la loro vita da insoddisfatti? Vedono il bicchiere sempre mezzo vuoto. Come lo giri e lo giri sempre mezzo vuoto. Parlano di problemi, di difficoltà, non ce la fanno. E il Signore è così, e il Signore è di là, e è di sì. Vivere nell'ordinario di Dio significa avere una visione di vita che accetta la volontà di Dio e che ha uno spirito gioioso e grato all'Eterno. Amen. Sì, gioioso e confida nel Signore. Ci avete la cintura allacciata? Proverbi 10:24 dice: all'empio succede quello che teme. Quindi se sei pessimista ti accadrà! Sì, ti accadrà! Ma ai giusti è concesso quello che desiderano.
Alleluia.
Non trascurare l'ordinario non solo vuol dire non vivere la tua vita nella pigrizia, non vivere la tua vita con un atteggiamento passivo, ma significa anche essere costanti e non altalenanti. Diciamo la verità, fratelli, quante volte vediamo la nostra vita un po' come le montagne russe, come l'altalena? Dio ci chiama ad essere costanti. Sapete una cosa? proprio ieri leggevo un libro, una bellissima frase che mi ha detto: non tutti abbiamo le stesse capacità, siete d'accordo? Ma tutti abbiamo la stessa possibilità di rimanere fedeli. Quindi Dio ci deve dare grazia un po' in campo di essere costanti, perché la Bibbia ci dice che il re di Siria mandò le sue truppe in quei luoghi non una né due volte, ma più volte. Tu puoi essere preparato la prima, la seconda, la terza e la quarta, il re di Siria verrà la quinta volta. E se il Signore non dona costanza al nostro carattere, alla nostra vita, anche noi diremo: e adesso come faccio? Signore, dacci grazia. Amen. Permettetemi di dire: mentre io e te facciamo l'ordinario, Dio farà sempre lo straordinario. Amen. Ma Dio non fa lo straordinario se io e te non facciamo l'ordinario. La Bibbia ci dice che il nemico va attorno come un leone ruggente. Attenzione, come un leone ruggente, perché di leoni io conosco solo uno, e del leone che ha più di chiuso è deciso. L'unico che quando ruggisce tutto treme e tutto si ferma. Siete d'accordo?
Amen.
Il nemico conosce i nostri punti deboli, conosce i momenti difficili della nostra vita, e proprio in quei momenti cercherà di attaccare, ma noi vogliamo essere già pronti. Fece così con Gesù nel deserto, per 40 giorni la Bibbia ci dice che Gesù non prese cibo, e dopo 40 giorni ebbe fame. Vi ricordate il diavolo che cosa fece? Si presentò e lo tentò. Che cosa gli disse? Poteva dirgli di Pietro, poteva raccontargli di Giovanni, poteva dirgli di tutto, e forse aveva anche ragione. Ma il nemico gli parlò del cibo. Se tu sei il figlio di Dio, ordina a queste pietre che diventino pane. Ma Gesù aveva il suo occhio non solo, non sulle cose materiali, ma sulle cose spirituali. Amen. Che dire, fratelli, della storia di Giobbe? Anche la storia di Giobbe ci insegna ancora tanto a proposito, ma noi vogliamo vivere la conclusione della vita di Giobbe. I miei orecchi avevano sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto. Amen. Primo consiglio: non trascurare, non trascurare. Israele si tenne in guardia. Così anche noi dovremmo alzare la nostra guardia spirituale. Potete dire amen.
Amen.
Dovremmo sempre avere in mano lo scudo della fede per spegnere tutti i dardi infuocati del nemico. Addirittura l'apostolo Paolo dice che le nostre armi non sono carnali, ma sono spirituali. E tenetevi forte, che bello! E danno da Dio il potere di demolire i ragionamenti e di distruggere le fortezze. Ecco perché Eliseo sapeva ogni cosa, perché era attrezzato di armi spirituali. Gloria al Signore. Ah, mio Signore, come fare? Non trascurare i tuoi punti deboli. Secondo consiglio della parola di Dio: ah, mio Signore, come fare? Stai vicino ad Eliseo. E per noi questa mattina vogliamo dire: stiamo vicini a Gesù. Senza Gesù è impossibile. Con Gesù è difficile, ma è possibile.
Amen.
Come faremo? Vogliamo stare vicino a Gesù. Finché quel servo si guardava intorno, vedeva solo carne, cavalli sì, ma Eliseo gli disse di non temere, perché l'armata di Dio era già pronta. Fratelli e sorelle, noi possiamo essere senza soluzione, ma non Dio. Permettetemi di immaginare questa scena, dove ci sono i siri, dove ci sono i carri, i cavalli, circondavano la città dove Eliseo c'era. E intorno c'erano questi carri e cavalli di fuoco, e io immagino che erano già tutti pronti, come un solo soldato sirio avrebbe mosso un dito contro Eliseo, io credo che l'esercito sarebbe partito. La Bibbia ci dice nel Salmo 91 che egli comanderà i suoi angeli di proteggerci in tutte le sue vie. Gloria al nome del Signore. Fratelli e sorelle, come il salmista Asaf, vogliamo dire: quanto a me il mio bene nei problemi, nelle difficoltà, nelle situazioni avverse è stare vicini a Dio. Amen. Ora, fratelli, vorrei entrare un po' di più nel testo con voi questa mattina. Abbiamo sicuramente notato, ascoltatemi a quello che sto per dire, che Dio a volte deve parlare secondo il nostro modo di ragionare e razionalizzare, altrimenti abbiamo difficoltà a credere. E mi spiego meglio. Quando questo servo disse ad Eliseo: ma mio Signore, come faremo? Guardate Eliseo che cosa gli dice. Eliseo gli rispose: non temere, perché quelli che sono con noi sono numerosi di quelli che sono con loro. Eliseo dirà al suo servo, in poche parole, di non preoccuparsi, perché numericamente parlando loro erano più numerosi. Dicevo prima, a volte Dio deve parlare secondo il nostro modo di pensare e razionale, se no non riusciamo a credere. E Dio dice, non ti preoccupare che noi siamo di più. Ma voglio farvi una domanda. Ma noi vinciamo perché gli angeli buoni sono superiori agli angeli cattivi, o vinciamo perché Gesù è il più forte?
Amen.
La vittoria è una questione di numero o una questione di fede? Se un esercito intero si accampasse contro di me, dirà Davide, anche allora sarei fiducioso, perché tu sei con me. L'esito della battaglia non dipende dai carri, non dipende dai cavalli, ma dipende dal Signore. E però a volte gloria a Dio, perché il Signore deve scendere nel nostro modo di ragionare, perché se no non riusciamo a comprendere. Noi siamo sempre lì a farci calcoli con la calcolatrice e dire, Signore, 2 più 2 esce 4, perché io adesso mi trovo 3. Ma gloria a Dio, fratelli e sorelle, perché il Signore è colui che ci dà la vittoria. Siete d'accordo, fratelli? L'esito della battaglia non dipende dal numero, ma dipende dal Signore. Vi ricordate quando la Bibbia descrive negli ultimi capitoli dell'Apocalisse, quando descrive il ritorno di Gesù, la sua seconda venuta? La Bibbia ci dice che Gesù con l'esercito celeste e con tutti i redenti scenderà sulla terra, e dall'altra parte saranno schierati l'Anticristo, il falso profeta e tutte le nazioni. Fratelli, ma l'esercito celeste non muoverà un dito, perché con la parola di Gesù lui distruggerà ogni cosa.
Amen.
La nostra forza non è nelle nostre capacità, ma è in Gesù.
Amen.
Vogliamo dire amen, fratelli e sorelle? Gloria a Dio. Diciamolo insieme, Gesù è il più forte. Ma nonostante quelle parole confortanti, probabilmente quel servo ci credeva, ma non abbastanza. Io ho immaginato un po' la scena, permettete. Eliseo dice a quel servo, non ti preoccupare, noi siamo di più. E io immagino la faccia di quel servo. Se lo dici tu, e immagino che dice ora del Signore, ti prego aprimi gli occhi a questo che non riesce nemmeno a credere. Ascoltatemi quello che sto per dire. Non era necessaria quella visione. Alla fine scopriamo che quei cani non combatterono. C'è una battaglia? E volendo che non finisce con una battaglia. Non era necessaria quella visione. Ma tieniti forte, abbiamo un Dio che ci incoraggia oltre il necessario.
Amen.
Gloria a Dio. Quindi voglio dirti che se sei scoraggiato, la colpa non è di Dio, perché Dio ti incoraggia oltre il necessario.
Alleluia.
E che a volte noi siamo così ostinati a non vedere e a non credere. Sto sbagliando, fratelli?
No.
Quindi questo passaggio ci insegna che quando stiamo vicini al Signore noi stiamo sicuri.
Amen.
Amen. Amen. E soprattutto, questo è importante, seguite. Quando siamo vicini al Signore, alcuni problemi non vengono per distruggere la nostra fede, ma solo per rafforzarla.
Amen.
Quell'esercito era lì non per distruggere la fede di quel servo, non per distruggere Eliseo, non per distruggere il re di Israele, ma quell'esercito era lì per rafforzare la fede di questi uomini. Pensa che è bello se tu questa mattina inizi a dire i tuoi problemi, non più adesso come faccio, ma inizi a dire benvenuti, perché questi problemi è il mezzo che Dio desidera rafforzare la mia fede. Amen. Ci vuole fede, ma è così, fratelli e sorelle. I problemi vengono per rafforzare la nostra fede, per farci fare delle esperienze straordinarie. C'è una nota interessante che vorrei farvi notare. Avete letto che Eliseo quel giorno fece tre preghiere. La prima verso il servo: Signore, apri gli occhi affinché vede. E la Bibbia dice che il Signore gli apre gli occhi. Ma poi subito dopo Eliseo fa una preghiera simile e dice: Signore, ti prego, chiudi gli occhi affinché i siti non vedono. E il Signore chiude gli occhi. Poi c'è una terza preghiera: Signore, riapri gli occhi ai siti quando erano entrati in Samaria. Cos'è? La nota interessante. Guardate, gli occhi della fede ti fanno vedere oltre il visibile. Gli occhi della fede ti fanno vedere oltre il visibile. Gli occhi. Ed è così. Ricordate i discepoli sulla via di Emmaus? Stavano con Gesù. Erano discepoli di Gesù. Eppure non lo riuscivano a riconoscere fino a quando il Signore non aprì loro gli occhi. Gloria a Dio. Ma qui, fratelli, c'è un altro passaggio importante che ci insegna un'altra cosa importante. Seguitemi. Eliseo portò il nemico in Samaria dal re di Israele. Quindi da Dotan, lì dove era Eliseo, gli portò tutto quell'esercito numeroso in Samaria. Per farla breve, Eliseo prese il nemico e glielo portò in casa del re di Israele. Domanda: non poteva Eliseo far scendere i carri e i cavalli di fuoco e distruggere i siri? È una domanda, mi seguite? Non poteva, perché Eliseo, mi sono chiesto, state leggendo questa storia, perché Eliseo prende questo esercito e dice: no, quello che state cercando vi porto io da quella persona, venite con me, e se vi porta in Samaria davanti a me. Io mi sono chiesto: ma se i siri erano nemici del popolo di Israele e se i carri erano già pronti per la battaglia, non poteva dire Eliseo: Signore, fa scendere i carri e distruggi questo esercito? Poteva. Certo che poteva. E allora la domanda è: perché Eliseo non l'ha fatto? Perché gli dirà che quella città non era quella che stavano cercando e che lui li avrebbe condotti da uomini che stava cercando? Sapete una cosa, fratelli? Perché Eliseo non aveva bisogno di vincere i siri. I siri, lui aveva già vinto. Era il re di Israele che non aveva ancora vinto. Ascoltatemi. Gesù ha già vinto.
Amen.
Non ha bisogno di combattere di nuovo contro il nemico. Dotan è un luogo particolare. Perché Eliseo si sposta da Dotan in Samaria? Perché Dotan era il luogo dove Giuseppe fu gettato in una cisterna e fu venduto ai suoi fratelli a dei mercenari. Dotan quindi ci parla di un prezzo, di un riscatto che è stato già pagato. La vittoria è già venuta sulla croce, fratelli e sorelle. Siete d'accordo? Ma Gesù non vuole vincere solo lui. Quando Eliseo dice: chi cercate mi porto io, non stava dicendo una bugia, ma voleva portarli al re di Israele, perché egli voleva che anche il re vincesse. E qui c'è una lezione importante per la nostra vita, fratelli e sorelle. Gesù desidera che anche noi vinciamo con lui le nostre battaglie. Gesù non vuole che tu fuggi dai tuoi problemi. Gesù non vuole che metti la testa sotto terra e dici: tanto non ci sono. No, Gesù è con te per darti la vittoria sui nemici. Lui ha già vinto e vuole dare vittoria anche a me e a te. Gloria al Signore. Amen. Ah, mio Signore, come faremo? Vogliamo stare vicino a Gesù. E in conclusione, fratelli, ah, mio Signore, come faremo? È ancora più semplice, semplicissimo. Sapete come faremo? Quando ci sono problemi e difficoltà, faremo come dice Gesù. Che pensate voi? Come faremo? Faremo come dice Gesù. Amen. Infatti la Bibbia ci dice che la soluzione non dipende dai nostri metodi, ma dai metodi di Dio. Avete letto con me che fosse per il re di Israele, lui aveva già il suo piano, già la sua soluzione. Padre mio, li devo attaccare, sì, ho capito come sconfiggere questi problemi. E lui gli dice tutto il contrario: non li devi ammazzare, li devi dare da mangiare. A volte i piani di Dio per la nostra vita sono completamente opposti da quelli nostri, fratelli. Ci rendiamo conto? Ma io credo, fratelli, che se anche i nostri problemi ci sembrano i migliori e quelli di Dio i peggiori, è bene per noi ascoltare sempre quello che Lui ci dice. Siete d'accordo? Volevo un amen più forte. Solo quando facciamo quello che Gesù ci dice di fare, vedremo la soluzione per i nostri problemi. Ed è così, fratelli e sorelle. Quante volte ci siamo trovati, abbiamo fatto di testa nostra. Avete mai fatto di testa vostra? Che bello, io la sincerità. Ma non sto predicando sulla sincerità. Quante volte abbiamo fatto di testa nostra e ci siamo trovati in situazioni senza Dio, un po' come Giona.
Vi ricordate? La volontà di Dio era tutta: ah mio Signore, come faremo? Farei come ti dirà Gesù, perché Gesù ci guida, fratelli e sorelle. Vogliamo credere se o no che il Signore non ci lascia e continua a guidare la nostra vita? Amen. Vogliamo credere che Egli ha sempre la soluzione. Ora potrà sembrare anche strano, perché Israele aveva l'opportunità di uccidere quei siri. Invece Eliseo gli dirà: no, piuttosto dagli da mangiare. C'è un verso che mi viene in mente pensando a questa scena. Il Salmo 23, versetto 5 dice: per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi di olio il mio capo, la mia coppa traboca. Se vuoi la soluzione per i tuoi problemi, ascolta quello che ti dice Gesù.
Amen.
Ascolta la sua parola. Amen.
Amen.
Ascoltatemi, se facciamo come ci dice Gesù, questo è interessante. Se io e te facciamo come ci dice Gesù, e poi confermate se è vero, scopriremo che il problema è sempre molto, ma molto più piccolo di quello che sembra. In apparenza, fratello, doveva scoppiare la terza guerra mondiale, no? Eserciti, carri, cavalli, carri di fuoco, doveva scoppiare un putiferio. Alla fine si è risolta con una mangiata. Ma ci rendiamo conto che se noi facciamo come ci dice Gesù, i nostri problemi risultano molto, ma molto, ma molto più piccoli, insignificanti di quanto lo erano all'inizio. Non voglio sminuire i problemi, perché Gesù un giorno ha detto: voi tutti che siete carichi a figli, venite a me e io darò riposo alle anime vostre. Però lui dice: prendete il mio giogo che è dolce e il mio carico che è sempre leggero. Voglio dirti che avrai sempre un carico sulla tua vita, leggero, molto più leggero il carico di Gesù, perché lui porterà il peso più grande. Ma se noi facciamo come Gesù ci dice, fratelli e sorelle, noi avremo la soluzione nella nostra vita. Amen. Non so se stamattina qualcuno di noi è entrato in questo luogo e ha pensato: e adesso come faccio? Forse hai una situazione difficile a casa, forse hai una malattia tremenda, forse hai tante domande che non trovano risposta. E nel tuo cuore ci sono accampamenti dei sì, nella tua mente ci sono accampamenti dei sì, e tu inizi a dire: no, mio Signore, come faccio? Io spero, fratelli, perché tra un po' pregheremo, staremo alla presenza del Signore e invocheremo lo Spirito Santo, chiederemo al Signore di rinnovare la nostra mente, il nostro cuore, chiederemo al Signore la saggezza di dire: Signore, perdonaci se abbiamo fatto di testa nostra, ma allo stesso tempo l'umiltà di dire: Signore, voglio ascoltare la tua parola, amen, voglio fare come tu mi dirai, voglio starti più vicino, Signore, voglio che non solo tu hai vinto, ma anch'io voglio essere più che vincitore in Cristo Gesù. Anch'io, come l'apostolo Paolo, voglio dire: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. E allora, se questa mattina sei venuto in questo locale dicendo: Signore, come farò? Spero che uscirai da questo locale dicendo: con Gesù ce la farò. Ci alziamo in piedi, fratelli, vogliamo